Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Tra le nostre intenzioni oggi dobbiamo ricordare i 60 anni di matrimonio di Giorgio e Barbara Guidetti. Preghiamo per loro, ringraziando insieme a loro e chiedendo per loro la fede e la pazienza.
Dalla seconda lettera ai Corinzi, dal versetto 23 del primo capitolo al versetto 4 del secondo. Io chiamo Dio a testimone sulla mia vita, che solo per risparmiarvi rimproveri non sono più venuto a Corinto. Noi non intendiamo fare da padroni sulla vostra fede. Siamo invece i collaboratori della vostra gioia, perché nella fede voi siate salvi. Ritenni pertanto opportuno non venire di nuovo fra voi con tristezza. Perché se io rattristo voi, chi mi rallegrerà se non colui che è stato da me rattristato? Ho scritto proprio queste cose per non dovere più poi essere rattristato alla mia venuta da quelli che dovrebbero rendermi lieto. Sono persuaso riguardo a voi tutti che la mia gioia è quella di tutti voi. Vi ho scritto in un momento di grande afflizione col cuore angosciato tra molte lacrime, non perché vi rattristiate, ma perché conosciate l'amore che nutro particolarmente verso di voi. Parola di Dio.
Ecco, proseguiamo la lettura della seconda lettera dei Corinzi. In tutta questa parte, sicuramente direi tutti i primi 7 capitoli, e anche dal brano che oggi leggiamo, da ciò che seguirà, è evidente che noi stiamo leggendo la lettera della consolazione. Paolo ricorda il passato. E ci sono degli eventi che sono presupposti o accennati, ma sono passati. Paolo sta dando le ragioni del suo comportamento, e è una parte in cui però ancora c'è bisogno di chiarimento, di riconciliazione. È anche un invito a una piena comprensione, ecco, a una piena riconciliazione, come vediamo. Ecco, vediamo il brano di oggi.
Oggi Paolo va ancora avanti sul discorso che ha iniziato ieri a proposito di questa sua andata, che voleva andare, poi non è andato, eccetera. Oggi dice chiaro che non è andato per risparmiare rimproveri, perché non intende fare da padrone sulla fede dei Corinti, ma essere invece un loro collaboratore, il collaboratore della loro gioia. Mi sembra molto, molto bella questa cosa. Paolo sempre si è preoccupato della gioia, anche in altre lettere, non ai Corinti, per esempio la lettera ai Filippesi, la prima ai Tessalonicesi, al capitolo 3, dove parla della gioia che queste chiese che lui ha fondato e a cui ritorna siano appunto confortate, ci sia un reciproco darsi la gioia da parte di Paolo e da parte loro nei suoi confronti. Qualcuno ieri non aveva capito bene la parola vanto, perché gli sembrava negativa quando Paolo dice «voi siete il mio vanto». A me invece è sempre sembrato una cosa positiva, bella. Il suo vanto non è un vanto umano, un vanto orgoglioso, è un vanto nel senso che mi sembra, nel senso che lui sa che da parte di Dio c'è piena accoglienza di questo suo comportamento e che quindi alla fine, anche nel giudizio, da parte di Dio ci sarà l'approvazione di tutto questo. E poi questa preoccupazione di non essere, che ho già detto, ma di non essere padrone della fede di questi. Ieri aveva parlato dell'unzione e nella lettera di Giovanni avevamo visto che chi ha ricevuto lo Spirito Santo non ha bisogno più di essere istruito perché ha già ricevuto tutti i doni, però chiaramente anche se i doni si sono ricevuti, l'incontro con il Maestro o con il Padre o l'incontro con i fratelli è sempre una ricchezza positiva.
Volevo a questo proposito leggere un moncone di versetto al capitolo 9 della prima lettera ai Corinti che dice: «E non siete voi la mia opera nel Signore?» E poi continua: «Voi siete nel Signore, il sigillo del mio apostolato».
Paolo, al versetto 21 del capitolo precedente, ci parla, ci spiega il vero valore che lo Spirito assume nell'unzione. Lo Spirito, diciamo che lo Spirito tramite il sacramento ci conferisce l'unzione, un dono che produce anche consolazione e conforto. È caparra, cioè anticipo della piena eredità della vita eterna in Dio. E nel brano di oggi Paolo dice all'inizio del capitolo secondo di avere fatto un suo primo viaggio a Corinto, ma non è possibile ricostruirne l'episodio perché egli, diciamo, non ne parla. Sorvola di rammentarlo. In questa occasione deve avere ricevuto qualche offesa, qualche grave offesa da uno della comunità. Si suppone i soliti oppositori, naturalmente, forse giudaizzanti, che gli hanno contestato i suoi titoli e i diritti di apostolo. Altri studiosi però hanno aggiunto anche gli gnostici che hanno veramente messo i bastoni fra le ruote del ministero di Paolo. Ecco, quindi bisognerà, diciamo, approfondire questo tema degli gnostici. E Paolo è pronto a perdonare, un perdono che è un termine molto usato nelle sue lettere. Il perdono e la misericordia non sono mai mancati. Ma la situazione deve prima essere chiarita. Da Efeso, dove egli si è posto e naturalmente che spera di poter restaurare un po' la situazione, ha preferito scrivere una lettera per chiarire la situazione. E la cosiddetta lettera delle lacrime, che non ci è pervenuta, o almeno dicono che non ci è pervenuta. La tristezza è un po' così il motivo dominante di questa lettera, nella quale l'Apostolo distingue due specie di tristezza. C'è, dice lui, la tristezza secondo Dio e la tristezza del mondo. La prima, cioè la tristezza secondo Dio, però, deve condurre al perdono. E ora che mi viene in mente, riguardo alla lettera delle lacrime, certi studiosi hanno fatto un'analisi abbastanza approfondita e pensano che questa lettera sia stata integrata tra il capitolo 10° e il capitolo 13° di questa lettera stessa, insomma, ecco.
Al capitolo 10, ritornando alla pericope di ieri, come si diceva, l'insinuazione oppure l'equivoco che può essersi creato è che che Paolo non sia andato a Corinto per una certa doppiezza, mentre giustificandosi dice: no, non sono venuto per non rattristarvi. C'è una spia al capitolo 10, che infatti forse è questa parte che alcuni ritengono un'altra lettera, che dice: ora io stesso Paolo vi esorto per la dolcezza e la mansuetudine di Cristo, io davanti a voi così meschino, ma di lontano così animoso con voi. Vi supplico di fare in modo che non avvenga che io debba mostrare, quando sarò con voi, quell'energia che ritengo io debba mostrare quando sono tra voi. Quell'energia che ritengo di dover adoperare contro alcuni che pensano che noi camminiamo secondo la carne. Insomma, si dice più avanti che loro dicevano la parola è forte, mentre più avanti al versetto 10 del capitolo 10 dice: le lettere, si dice, sono dure e forti, ma poi quando è in presenza fisica è debole e la sua parola dimessa. Questo sembra essere un'insinuazione per cui ora si giustifica o dà spiegazioni. Insomma, a me quello che colpisce è che in questa lettera, che poi è così intima, parla tanto anche dei sentimenti di Paolo, mi sembra che traspaia che la finalità nell'edificazione delle sue comunità sia la fede, la comunione e la gioia. Questa sembra essere la finalità, tanto che dice: non sono venuto perché non avremmo potuto raggiungere questo scopo della gioia. Questo l'ho pensato anche in parallelo a questo capitolo 17 di Giovanni che stiamo leggendo come Vangelo, che risulta anche un parallelo nei temi, anche se molto diverso. E poi un'altra parola che mi ha colpito è: io non voglio spadroneggiare sulla vostra fede, non voglio fare da padrone sulla vostra fede. Cioè, noi sappiamo che Paolo ci tiene tantissimo alla rettitudine della fede nei minimi particolari, che non si cada in nessun errore, però qua dice: non vogliamo essere padroni sulla vostra fede, invece dobbiamo portarvi alla gioia, perché nella fede siete già saldi. Non so se tra i commendatori che ricontestano l'unità di questa lettera e ritengono che forse dal capitolo 10 è ritenuta la lettera delle lacrime.
Sì, questo
Uno fa questa ipotesi.
Sì, fra quelli forse sono addirittura la maggioranza, non saprei. E ci sono varie proposte, c'è chi vede due lettere, chi ne vede tre, chi ne vede quattro, quindi, però la cesura principale mi sembra è questa, è il passaggio dal capitolo 9 al capitolo 10, che è sorprendente, cambia tono completamente rispetto al resto della lettera, quello che stiamo leggendo, e quindi appunto c'è il suggerimento che potrebbe essere quella la lettera delle lacrime.
Cioè, anche se non lo fosse, ma se Paolo tornasse sugli argomenti, si potrebbe comunque intuire la problematica che ha causato le lacrime, anche ammettendo che la lettera sia unica, però dal capitolo 10 in poi alcune problematiche sono comunque suggerite.
No, a me così una cosa un po' pensiero generale, cioè mi colpisce cioè il fatto che doveva essere accaduto qualcosa di serio, o comunque appunto che metteva in discussione l'affidabilità di Paolo, ma come apostolo, non come uomo, semplicemente l'annuncio del Vangelo da parte di Paolo. E poi appunto questo personaggio di cui si parlerà dopo, che evidentemente aveva offeso in modo grave, Cioè, la cosa che mi colpisce appunto è che, come dire, Paolo, che da tutte le sue lettere appare come appunto veramente l'apostolo, colui che vuole, come dire, testimoniare, annunciare la fede in un modo molto, come dire, molto retto, molto che condanna gli errori, che raddrizza il pensiero, eccetera. E qui appunto questa scelta di non, come dire, intervenire subito in un certo senso, ma di fare prevalere questa certezza che ciò che importa appunto è la fede, ma è la fede vissuta nella gioia, non appunto nella tristezza o in una... Per cui rimanda il suo intervento e rimanda appunto il suo intervento a, come dire, di rimprovero, ecco. E infatti c'è un... anche forse Fernando aveva già accennato, ma c'è un testo breve della lettera ai Filippesi, qui parla collaboratori della vostra gioia. La lettera ai Filippesi, quando dice che il capitolo primo, sono stretto fra due cose, il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe meglio, ma per voi è più necessario che rimanga nel corpo. E poi dice, penso che continuerà a rimanere in mezzo a voi per il progresso e la gioia della vostra fede. Ecco, insomma, mi sembrava molto bello, insomma, mi aveva molto colpito anche qui in questo testo di oggi, che parlasse di collaboratori della vostra gioia, appunto, nella fede.
Dunque, anch'io sentivo forte sullo sfondo il parallelo fra questa parte della lettera e il capitolo 17 che stiamo leggendo. Cioè, mi sembra che Paolo stia contribuendo nel custodire questa comunità, come Gesù aveva detto, che aveva chiesto al Padre che custodisse. Ecco, mi sembra che questa sia l'operazione paterna che si vede compiere da Paolo. E in questo ci sta la preoccupazione, le lacrime, ci sta anche il fatto molto sapiente, non intendiamo fare da padroni alla vostra fede, questo custodire, che la fede però non perda la luce della gioia, non sia una fede di piombo. E questo per un verso. Peraltro però mi pare che rimanga intrecciata l'onesta capacità di Paolo di manifestare anche se stesso. In tutto questo questione dell'inizio del capitolo 2, in cui lui diceva, cioè, anche lui ha bisogno di essere reso lieto, di essere, cioè, dice, cosa vengo vengo, faccio un disastro a voi e faccio un disastro anche al mio cuore. Perché naturalmente se vi sgrido forte, in maniera senza gioia, voi non siete in grado di, non potete rallegrare me, perché ce n'è bisogno. E mi sembra molto, molto vero. Cioè, questo scambio di necessità di darsi gioia, di darsi lietizia, che poi si porta dietro il conforto, la consolazione, insomma, però di sostenersi in questa lietizia, è uno scambio che poi è, se ci pensiamo, lo stesso di cui parlava ieri, in questo scambio di vanti. Anch'io l'ho sentito in maniera molto positiva, cioè, come dire, noi siamo io mi vanto che io sono di Paolo, noi siamo il vostro vanto e voi sarete il mio, cioè dire io Signore mi porto dietro i Corinti. Questo, cioè, a me è sembrato molto bello invece questo vantarsi nel senso del riconoscersi uniti, portarsi uno con l'altro. E così come si scambia questo vanto, credo che sia indispensabile nelle relazioni potersi scambiare anche questa letizia.
Che da tutta questa parte della lettera, e forse da tutta la lettera, si può dedurre che al centro del problema c'è la contestazione della sua autorità apostolica. Lo si vede anche nei versetti che abbiamo meditato ieri, cioè nella connessione che Paolo vuole stabilire fra la sua credibilità come apostolo con la credibilità del Vangelo, del contenuto del Vangelo, di Cristo, e con la credibilità di Dio che ha agito mediante Cristo. Questa connessione mostra, io credo, l'intenzione di Paolo, che per me è una cosa... È molto interessante, come accennava Teresa prima, questa lettera mostra, deve dimostrare, per esempio, secondo i versetti precedenti, che Paolo non si muove secondo una sapienza umana, cioè ispirato, io credo che voglia dire, da ragioni umane, sia pure plausibili, ma si muove con criteri diversi che poi emergono più di una volta nella lettera, che sono i criteri di Gesù, la mitezza di Gesù, la sua affabilità, eccetera. Comunque mi sembra che qui questo aspetto è così importante nella lettera, è interessante proprio per questo. Se Paolo ha fatto una seconda visita, capitolo 2, versetto 1, non voglio tornare con tristezza come sono già venuto. Quindi Paolo ha fatto una seconda visita brevissima perché è andata malissimo, e dai versetti successivi c'è stata una forte contestazione della sua autorità apostolica, e anche la comunità non ha reagito, quindi Paolo ha preferito ritirarsi immediatamente ed è a quanto pare andato a Efeso. Io ragionavo tra me, ci voleva un po' di tempo, allora non è come adesso, prende l'aereo e in 2 ore, cioè da Corinto, cioè si ha presente dov'è Corinto e dov'è Efeso, coi mezzi di allora, o per nave o per terra ci voleva un po' di tempo. Ecco, poi ci si poteva muovere per nave solo non d'inverno. Comunque Paolo è a Efeso, e a Efeso scrive una lettera durissima, che lui appunto, come si dice qui, è versetto 4 del capitolo 2, che lui chiama lettera delle lacrime, e in mezzo a molta incertezza, cioè evita di fare quello che aveva promesso, o forse sarebbe meglio dire minacciato, cioè di tornare con autorità. Lo si vede, per esempio, io rinvierei al capitolo 13, versetti 2 e 3, dove Paolo lì, se quella è la lettera, in ogni caso, lì Paolo ricorda, cioè, il tono è molto diverso, ricorda che è stata una seconda volta e che è pronto a tornare, ma a tornare con vigore, non come alcuni dicono, da lontano è forte con le lettere, quando è in mezzo a noi è meschino. Se torno, dice, vedrete se sono meschino. Vedrete con quale vigore, quale forza. Quindi Paolo è incerto se fa bene o no, cosa fare. Lo si deduce, per esempio, al capitolo 7, versetto 8. Anche lì è una cosa interessante, ho visto. capitolo 7, versetto 8, sempre parlando del passato, lui sta parlando del passato perché qui siamo già in una fase positiva, dice che si è pentito, ha scritto questa lettera durissima, poi si è pentito, però dice lì, anche se allora mi sono pentito, adesso non mi pento più di averla fatta. Perché? Perché è andata bene, è andata bene, era incerto, ha evitato di andare lui, ha preferito andare con un mediatore, con Tito, e mandare una lettera molto severa, però non sapeva come sarebbe andata a finire, poteva anche rompere ancora di più. Dopo che Tito gli ha portato le buone notizie, scrive la lettera che noi stiamo leggendo, che è già una lettera di, anche se c'è ancora bisogno. Mi sembra che questo sia il clima qui, ecco, di quello che Paolo dice. E appunto, questo mostra, direi, che per lui l'aver deciso di non andare con vigore, con forza, come aveva già fatto la seconda volta, perché la seconda volta, quando ci è andata male, doveva avere un motivo per andare improvvisamente di nuovo a Corinto. Quindi i problemi c'erano già. E lui li ha affrontati personalmente e non è andata bene. Perché qual è il bene? Il bene non è per Paolo quello di affermare semplicemente la sua autorità. Il bene è che davanti al tribunale di Cristo siamo irreprensibili, che siamo in comunione. E Paolo deve raggiungere questo. E quindi ritiratosi, perché non era il momento, non c'era questa possibilità, perché bisogna convertire i cuori. Paolo non pensa di dover semplicemente affermare, ecco, un'autorità esterna impositiva, come dice il testo di oggi. Noi non siamo i padroni, non vogliamo essere i padroni. Noi siamo collaboratori della vostra gioia quando arriverà, insomma, quando adesso comincia, adesso c'è già, ecco. Siccome la gioia non ci poteva essere, Paolo evita di andare lui, però anche non far nulla sarebbe stato forse peggio. Poteva lasciare le cose come erano e scrive questa lettera nell'incertezza, e mi sembra che qui ci sia i criteri con cui Paolo si muove. Ha evitato perché non pensa, perché non c'è ancora la possibilità di un esito positivo. Ecco, e mi sembra che questo sia uno dei grandi criteri dell'Apostolo, cioè che deve aspettare il momento e lasciare che Dio operi anche attraverso la sua azione. Ecco, mi sembra che qui, almeno io lo colgo così, questa parte, come avete anche poi già sottolineato, cioè che la sapienza con cui lui si è mosso, i criteri con cui si è mosso, non sono dettati da motivi umani. Raccogliamo le nostre intenzioni, affidandole alla potenza della Santa Eucaristia. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per tutta la Chiesa, per la sua comunione nello Spirito Santo, per la efficacia dell'opera del Sinodo, perché crei veramente comunione e collaborazione nella gioia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo sempre, in particolare per i suoi pastori, per Papa Francesco, per tutti i vescovi, perché il Signore li riempia del suo Spirito, perché possano sempre confermare i fratelli nella fede. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Chiediamo senza cessare il dono della pace per tutti i popoli e il dono della sapienza e della sottomissione nel timore di Dio al Signore di tutti gli uomini di potere. e ancora perché tutti i cristiani possano essere operatori di pace, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ancora invochiamo la consolazione dello Spirito Santo, la protezione del Signore per tutte le vittime, per tutti quelli che sono nel dolore, nella disperazione, nel terrore, nel pericolo, nella schiavitù, nella malattia, perché tutti ricevano la consolazione del Signore, la esperienza della sua tenerezza paterna. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti noi, per tutti coloro che confidano nella nostra preghiera, per tutti quelli che ci fanno del bene, per tutti quanti il Signore ha legato alla nostra intercessione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti gli ammalati, in particolare per i bimbi più piccoli. Ricordiamo Enea, ma ricordiamo anche il figlio di una mia nipote di un mese che è in ospedale con il Covid gravissimo e pare che abbia anche la meningite. Preghiamo per loro, per i loro genitori. Preghiamo.
Ascoltaci.
Ricordiamo ancora la famiglia Guidetti in questo ricordo di 60 anni del loro matrimonio, per tutti i loro figli e i nipoti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Un ricordo per una preghiera per i ragazzi adolescenti, per tutte le difficoltà che trovano nella loro vita, per le loro famiglie. Il Signore li sostenga, li guidi. E una preghiera anche per una mia nipotina di 12 anni, che oggi compie gli anni. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ricordiamo sempre le vittime delle guerre, che continuano a morire. Chiediamo ancora sospensione dei combattimenti. Preghiamo.
Preghiamo il Signore per Israele, perché come dice il profeta Isaia, egli non lo lasci andare senza guida nelle sue vie. Faccia sorgere profeti che, insomma, suscitino il timore di Dio, la pietà verso il fratello Ismaele. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo ancora per quel signore che è stato, che è in condizioni gravissime in seguito all'incidente a Borgo Panigale, per gli altri feriti, per le vittime e le loro famiglie. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascolta, o Dio, la nostra preghiera, poiché noi te la rivolgiamo confidando nel tuo Figlio. Egli è sempre vivo per intercedere e con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.